Quindi col professor Pier Mattei ha la parola.
Allora, io ringrazio il professor Pavisca per la parola, ringrazio l'Associazione Università degli Studi Europei per avermi invitato qui in questa cornice così bella, e ringrazio anche la partecipazione di tantissimi studenti, che secondo me poi determina sempre il successo o meno di un'iniziativa di questo tipo. Il mio contributo intende proprio cercare di proporre alla riflessione generale farla procedere su due binari. Uno al percorso storico, cioè cercare un po' di ricostruire sinteticamente come si è evoluta la cooperazione transnazionale tra i partiti a livello della comunità, della CEE, Unione Europea. E l'altra, cercare un po' di capire chi e come ha studiato poi i partiti europei come soggetto autonomo. E partendo, ecco, dal percorso storico, non si può non iniziare da quelli che erano un po' stati gli auspici che Altiero Spinelli aveva tracciato a proposito del concepire la lotta politica europea. Nel manifesto di Ventotene è abbastanza nota la proposta che la costruzione europea sarebbe stata un evento politico talmente nuovo e dirompente che avrebbe costituito una linea di demarcazione tra i partiti conservatori e i partiti progressisti, laddove i partiti conservatori sarebbero stati quelli più favorevoli a tenere il potere nazionale come fine ultimo della lotta politica nazionale, e i partiti progressisti coloro che invece avrebbero concepito la lotta politica nazionale come strumento per avviare poi la costituzione di un potere politico europeo. È altrettanto noto però che l'integrazione europea nacque su delle basi differenti rispetto a quelle auspicate dal federalista italiano, per cui i partiti politici, sia nazionali sia un livello di cooperazione transnazionale, divenne un po' la periferia del processo di integrazione, nonostante che diverse ricerche hanno sottolineato come su alcuni temi caldi, ad esempio quello della difesa, poi fosse abbastanza facile che tra partiti della medesima area politica si potessero raggiungere delle posizioni comuni, e così come altre ricerche hanno messo in evidenza come questa lunga fase di attesa fu sfruttata da diverse famiglie politiche, quella socialista, quella liberale e quella democratico-cristiana, per iniziare a sviluppare un tessuto di relazioni, diremmo a conoscersi, per cominciare a conoscersi e poi sfruttare questo patrimonio nel momento in cui si sarebbe offerta l'occasione. E l'occasione si ha probabilmente con il vertice dell'AIA, quando il processo di integrazione europea viene rilanciato, perché negli anni successivi all'AIA l'aver fissato le prime elezioni europee, introducendo un primo elemento di democrazia diretta, impose ai partiti nazionali di confrontarsi sul progetto europeo, costringendoli quindi a elaborare una loro visione sul futuro dell'integrazione europea, su quali erano le diverse visioni che potevano essere in campo. Le elezioni europee richiesero dunque, come era stato sottolineato in apertura dal professor Pavisca, anche un salto di qualità nella cooperazione nella cooperazione transnazionale tra i partiti europei. Non è un caso se le prime federazioni nascono proprio negli anni 70. Chi all'inizio, appena fu decisa la prima elezione diretta, e chi invece un po' più in ritardo, a ridosso proprio del primo voto europeo. E questo perché non è solamente un problema di marketing politico, cioè arrivare alle elezioni europee facendo parte di una squadra più grossa, è che negli anni 70 il decollo e il rafforzamento di alcune politiche europee fece sì che le elite politiche nazionali iniziarono a comprendere che fare parte di una federazione transnazionale voleva forse dire avere più possibilità di incidere sullo sviluppo del processo di integrazione europea. E questo era particolarmente importante per tutti quei partiti che nelle arene nazionali erano relegati all'opposizione. Su questo è esemplare il caso del Partito Comunista Italiano e il suo sostegno al progetto Spinelli dall'84, ma anche il sostegno pieno all'operato della commissione presieduta da Jacques Delors. Quindi va evidenziato come tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 le elite partitiche nazionali comprendono che se si vuole cercare di influenzare il processo di integrazione, cercando un po' di bilanciare lo strapotere che avevano i governi nazionali, bisogna creare anche qui un soggetto più forte a livello transnazionale. Gli anni Ottanta si segnalano anche per la nascita delle prime culture politiche, potremmo dire anazionalizzate, nel senso che la cultura dei Verdi, ad esempio, è una cultura che per la sua stessa matrice culturale identitaria non è legata alla realtà degli stati nazionali, ma a una dimensione europea tesa a dare risposte comuni a problemi comuni, come il disastro di Chernobyl poi mostrò in modo piuttosto palese. Queste regole del gioco vengono stravolte tra il 1989 e il 1991 per l'azione congiunta del crollo del muro di Berlino e della firma del trattato di Maastricht. Perché? Beh, perché il crollo del muro di Berlino libera tutta una serie di energie politiche che erano state a lungo ingessate dalle logiche della guerra fredda. In sostanza si è più liberi di cercare vie alternative alla lotta politica, quindi anche alla collaborazione transnazionale. Tant'è che ad esempio gli stessi concetti di destra e sinistra dopo il 1989 cominciano a essere abbastanza ridefiniti, ad essere un po' riclassificati dal punto di vista ideologico, identitario. Nella comunità economica europea in che cosa si traduce questo duplice effetto? Innanzitutto nell'area dei popolari europei che abbandonano in modo piuttosto veloce l'iniziale matrice democratico cristiana e l'iniziale appoggio all'idea federalista per diventare più un luogo classico del conservatorismo europeo, e il caso emblematico ovviamente è l'ingresso dei conservatori britannici nel Partito Popolare Europeo. Nell'area socialista si ha con il passaggio dalla Confederazione Europea dei Partiti Socialisti alla fondazione del Partito dei Socialisti Europei. Anche qui la querelle sul nome racconta poi la difficoltà di avere un approccio comune tra partiti della stessa area politica, con la strenua opposizione del Labour inglese verso la definizione di Partito Socialista Europeo. Se in italiano l'acronimo sarebbe è lo stesso tra Partito Socialista Europeo e Partito dei Socialisti Europei, in inglese viene completamente cambiato, quindi cambia il significato politico e non è solamente una questione sintattica. Maastricht invece ha il grande impatto che per la prima volta nei trattati che riguardano l'integrazione europea viene riconosciuto il ruolo dei partiti europei attraverso l'articolo 138a che gli riconosce, come dire, ai partiti europei di essere un importante fattore per l'integrazione dentro l'Unione Europea, perché contribuiscono a formare la consapevolezza europea e ad esprimere i bisogni e le aspirazioni politiche dei cittadini europei. Quindi, come dire, sembra aprirsi una grande fase di svolta all'interno della cooperazione transnazionale. Tuttavia, lo stesso potere di codecisione assegnato al Parlamento europeo sembra andare in questa direzione. Tuttavia, alla fine degli anni 90 sembra invece aprirsi una lunga fase di complessità. Solo per citare alcuni esempi spot, però le difficoltà del cammino verso la moneta unica, le difficoltà verso l'allargamento est, il Kosovo, le cui operazioni militari si concludono a pochissimi giorni dalle elezioni europee del 1999. e successivamente la politica internazionale seguita dall'amministrazione Bush fino al trauma dei referendum in Francia e in Olanda sul trattato costituzionale, sul cosiddetto trattato costituzionale. Qual è l'effetto congiunto di tutti questi fattori? Innanzitutto che rendono un po' più seducente l'idea di tornare a ripiegarsi all'interno dei confini nazionali. E questo porta quindi a raffreddare l'idea di costruire un vero livello sovranazionale della lotta politica. In questo caso l'esempio più chiaro è il fallimento clamoroso dei cosiddetti governi rosa, quando i partiti, i governi nazionali guidati da me, da partiti affiliati al Partito Socialista Europeo, governano 13 paesi su 15 dell'Unione Europea. Ebbene, 13 paesi su 15 in cui sono presenti anche il presidente dell'Internazionale Socialista e 3 vicepresidenti dell'Internazionale Socialista, non riesce a imprimere quella svolta che, come dire, ci si attendeva da Amsterdam al Trattato di Nizza. Quindi, come dire, nonostante che in teoria si era verificata la situazione più favorevole, perché una maggioranza schiacciante al governo nei paesi più importanti dell'Unione Europea, la Francia con Jospin, l'Italia prima con Prodi poi con D'Alema, la Germania con Schröder, la Gran Bretagna con Blair, quindi, come dire, c'era uno schieramento di forze piuttosto importante, eppure proprio lì si verifica il fallimento poi del Partito Socialista Europeo, almeno per come era stato concepito fino allora. Da questo rapidissimo excursus possiamo trarre giusto due prime conclusioni. La prima è che gli studi, la rilevanza dei partiti europei all'interno del processo di integrazione è decollata tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 con la sfida di Maastricht, con la sfida dell'atto unico e le numerose politiche europee che lì venivano o inventate di sana pianta oppure decisamente rafforzate, per cui non è si capisce anche perché anche gli studi sui partiti europei abbiano aspettato un po' a decollare rispetto a studi europei più tradizionali, quello sulle istituzioni, sui protagonisti, sui movimenti addirittura, che invece nascono insieme proprio al processo di integrazione. E infine l'altra cosa che sembra abbastanza evidente è che le federazioni transnazionali hanno tendenzialmente subito le dinamiche del processo di integrazione anziché guidarle. Qui c'è da dire che forse la candidatura di Martin Schulz sembra un po' aver rotto questa dinamica, perché il Consiglio europeo che si riunirà dopo le elezioni europee difficilmente non potrà prendere atto se Schulz, Juncker, Verhofstadt, Ska Keller o Tsipras, che non rappresenta però un partito europeo, difficilmente potranno non prendere atto del risultato delle elezioni. Quindi in questo caso forse sembra di essersi un po' invertito il meccanismo. Passando invece al secondo blocco del mio contributo, cioè un po' come si sono sviluppati gli studi sulle federazioni transnazionali e le problematiche che hanno caratterizzato questi studi, vi ho appunto già detto come la ricerca sui partiti europei si è progressivamente affiancata a quella che invece è più consolidata sulle elezioni europee e sui gruppi politici al Parlamento europeo. Sulle elezioni europee poi c'è ormai una storiografia abbastanza più che consolidata a proposito della nota Querelle su considerare le elezioni europee come elezioni nazionali di secondo ordine oppure come un vero e proprio strumento di sovranazionalità. E chi sostiene questo secondo approccio è ovviamente consapevole dei limiti e delle strumentalizzazioni nazionali che vengono fatte in occasione delle elezioni europee, però tende a mettere opportunamente in evidenza, ad esempio, la progressiva europeizzazione del discorso pubblico, della comunicazione e anche la maggiore rilevanza che hanno le federazioni transnazionali all'interno di questo gioco. E Perché c'è questa diversità così forte su questi temi? Perché la lotta politica a livello europeo riflette sostanzialmente la tipicità stessa dell'Unione Europea. Essendo l'Unione Europea una costruzione atipica, non poteva che ripercuotersi anche sul terreno della cooperazione politica. Per cui la federazione transnazionale non è qualcosa di assimilabile a un partito politico tradizionale, ma non è nemmeno una semplice internazionale. E qui si sono sviluppati proprio due percorsi che diversi studiosi di politologia hanno poi definito massimalisti e minimalisti, definendo per massimalisti coloro che tendono a identificare le federazioni come veri e propri partiti politici e minimalisti come coloro che dicono sì, ma in fondo queste federazioni sono una riedizione aggiornata e esclusivamente europea di quelle che sono le vecchie internazionali. Probabilmente, come dire, la fotografia migliore si scatta in mezzo a questi due approcci, in cui l'evidente, alcuni tratti evidenti di sovranazionalità non possono essere messi da parte, mentre ovviamente alcuni limiti rimangono piuttosto conclamati. Per quello che riguarda invece i gruppi politici al Parlamento europeo, le ricerche sono state soprattutto orientate a capire i rapporti e le elaborazioni interne che vengono fatte a Strasburgo, e in questo si evidenzia in modo chiaro come i principali gruppi del Parlamento europeo svolgono un ruolo di magnete verso i partiti nazionali più piccoli e a volte verso i singoli europarlamentari. Si è così dilatata la forbice tra i gruppi parlamentari al Parlamento europeo, che si sono notevolmente rafforzati, e le federazioni transnazionali, che sono invece rimaste un po' più indietro. Quello che voglio dire, in altre parole, è che la costruzione di un sistema partitico europeo sta avvenendo più dal rafforzamento dei gruppi parlamentari che attraverso la costruzione di veri e propri soggetti politici transnazionali. E vediamo a ogni tornata elettorale come cambiano poi gli equilibri politici, proprio perché manca questo soggetto. Ad esempio, è bastato che la Gran Bretagna introducesse il proporzionale nel 1999 che la quota di europarlamentari inglesi e britannici si è riallocata, con un grosso contributo ai liberali, che invece fino a quel momento, pur godendo di grande sostegno nel paese, non riuscivano a eleggere eurodeputati. Ma possiamo pensare anche al crollo del Partito Popolare Europeo con la dissoluzione della Democrazia Cristiana in Italia, e infine invece quando un partito nazionale si schiera per una federazione o invece per un'altra. È il caso del Partito Comunista Italiano, che iniziò un corteggiamento al Partito Socialista Europeo ben prima del degli eventi del 1989, e quindi quello ovviamente poi ha portato a ingrossare le fila del gruppo socialista al Parlamento europeo, non per una dinamica riguardante l'Unione Europea, ma per un fenomeno politico di un paese, di uno Stato membro. Quello che ne emerge quindi è che di fatto la dimensione politica, la dimensione europea della lotta politica, si svolge intorno a un triangolo che ha come vertici i partiti nazionali, i gruppi parlamentari a Strasburgo e le federazioni transnazionali. I collegamenti fra questi tre vertici sono generalmente tenuti da delle élite partitiche specializzate, massimi dirigenti di partito, deputati nazionali e deputati europei. Sembra quindi che non solo le federazioni abbiano recepito la tipicità del processo di integrazione europea, ma sono gli stessi partiti europei che l'hanno replicata, quella stessa tipicità. Se noi pensiamo ai grandi partiti europei, il loro evento principale non è un congresso che nell'arena nazionale determina la strategia di quel partito da lì fino a quando la situazione politica lo richiede, ma sono i vertici che si fanno a ridosso del Consiglio europeo fra i capi di Stato e di Governo espressi dalle forze politiche affiliate, ovvero qual è l'istituzione che conta all'interno dell'Unione Europea? Il Consiglio europeo. Quando ci dobbiamo vedere quindi per decidere la posizione, ad esempio, del Partito Socialista Europeo? Prima del Consiglio Europeo. Quindi in questo c'è una replica della tipicità istituzionale dell'Unione Europea. Non è il congresso quello che conta, ma l'incontro, potremmo dire, intergovernativo, quindi tra i delegati dei partiti nazionali. Questo vuol dire che come dire, aver privilegiato questo tipo di dinamiche ha portato poi ad avere una bassissima coesione interna nel gruppo politico al Parlamento europeo e nella federazione transnazionale. Da questo punto di vista ritorna assai utile il modello che Simon Hicks e Christopher Lord hanno illustrato proprio in una cartina in cui negli assi cartesiani le dimensioni destra-sinistra e sovranità integrazione europea fanno vedere come ad esempio il Partito Popolare Europeo arrivi a coprire culture politiche che invece magari stanno agli antipodi del cleavage destra-sinistra o di quello integrazione e sovranità nazionale. Questo è sicuramente un rischio soprattutto per quelle federazioni come il Partito Popolare Europeo che sembrano puntare maggiormente all'allargamento del peso politico all'interno dell'Assemblea di Strasburgo e meno nel creare poi una coesione interna. L'altra cosa che deve essere messa in evidenza è dove sono stati fondati i primi partiti europei, e qui è evidente il richiamo alle culture politiche classiche dell'Europa dell'Ottocento e del Novecento, la cultura socialista, a quella liberale, a quella democratico-cristiana, per un verso, dall'altro a tutte quelle culture politiche, ad esempio quella verde, che invece nascono proprio, come vi dicevo prima, perché hanno un orizzonte transnazionale. Le destre, da questo punto di vista, hanno ovviamente avuto una maggiore difficoltà a avviare percorsi che confluissero verso un partito europeo, perché un partito conservatore e tendenzialmente nazionalista ha delle ovvie difficoltà ad avviare una piattaforma politica transnazionale. Qui non so se con Marine Le Pen si può anche qui parlare di un qualcosa di nuovo, di Marine Le Pen come un federatore di forze forse non più conservatrici ma marcatamente anti-europee, e quindi andare al di là del percorso che finora hanno seguito le destre europee, che è stato esclusivamente quello di costruire dei gruppi politici al Parlamento europeo che raramente durano più di una legislatura. Le ultime battute sono sulla qualità delle ricerche che sono state fatte. Gli studi che sono stati fatti sui partiti europei generalmente hanno dei caratteri piuttosto comuni. Sono state analizzate le tappe storiche che hanno portato all'evoluzione di quel partito europeo, l'evoluzione della composizione interna, quindi quali partiti nazionali sono entrati o sono usciti a un certo punto, e i collegamenti tra la federazione e il gruppo parlamentare a Strasburgo, e infine i tentativi di influenzare il processo di integrazione. Sono però questi studi piuttosto settoriali, nel senso mancano alcuni studi classici che vengono fatti sui partiti, come quelli sulla dirigenza, come quelli sul come viene reclutata la dirigenza, sulle forme di comunicazione, sull'attività del militante e se esiste, qualora esistesse, sull'attività del militante. Cioè in sostanza mancano delle vere e proprie monografie che si occupino di questo. Non c'è, nonostante che i partiti hanno alcuni ormai più di 40 anni, manca una storia del Partito Popolare Europeo, ad esempio, tranne quella autobiografica fatta da Janssen. Infine andrebbe sottolineato il grande potere che in questo campo avrebbe la ricerca comparativa. Però anche qui la comparazione il più delle volte confluisce in volumi e ricerche che sono più un collage di contributi diversi e che relegano la comparazione all'introduzione e alle conclusioni. Quindi in realtà, come dire, c'è un pezzo sul Partito Socialista, un pezzo sul Partito Popolare, un pezzo sui liberali, ma non vengono fatti dialogare fra di loro per capire poi differenze, punti di contatto, analogie. Questo è sicuramente un limite. Allora, avviandomi a concludere, è vero, come hanno scritto in diverse persone, Pascal Delvy e John Gaffney tra questi, che lo studio sui partiti europei è rimasto per lungo tempo uno dei parenti poveri del degli studi europei. Tuttavia, da questo punto di vista si può sottolineare come negli ultimi 15-20 anni c'è stato proprio un tentativo di cominciare a recuperare, a colmare questo vuoto, soprattutto attraverso un approccio interdisciplinare, che è una delle cose poi più importanti a livello di quando si va a toccare il processo di integrazione europea. Quindi deve essere sottolineato con forza come lavori che mettono in contatto in questo settore gli storici, che possono portare il loro contributo sul ragionamento e riflessioni di lungo periodo attraverso l'utilizzo delle carte d'archivio e di ricerca, insieme alla politologia, che per prima si è occupata di questo nuovo soggetto politico, cercando di capire come dovesse essere inquadrato. E questo perché lo stesso studio del processo di integrazione si è mano a mano professionalizzato, nel senso, negli ultimi 15 anni possiamo dire come gli studi, soprattutto di storiografici, sul processo di integrazione sono diventati un po' più maturi, si sono distaccati dall'alveo tracciato dalla storiografia federalista e dagli studi più classici su attori e istituzioni. Allora ecco che quello che rimane ancora più importante è di incentivare questi studi interdisciplinari, perché nessuno può pensare di studiare un partito nazionale negli anni 80 e 90 senza avere idea di quello che era il suo collegamento europeo. Difficilmente potremo comprendere in Italia autenticamente, nonostante la mole di documentazione della Fondazione Gramsci, però difficilmente in Italia potremo comprendere la transizione dal PC al PDS se noi non abbiamo ben presente lo stretto ancoraggio che quel partito cercò al socialismo europeo. Ecco, l'obiettivo era un po' quello forse di introdurre alcune cose e spero, ecco, che vi possano poi tornare utili nella riflessione generale. Vi ringrazio.